Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse: le mie pecore ascoltano la mia voce, io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna e non andranno perduti in eterno, nessuno le strapperà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può strapparle dalla mano del Padre. Io e il Padre siamo una cosa sola. Parola del Signore.
Come già dicevamo domenica scorsa, purtroppo la liturgia della parola, cioè questa parte in cui noi andiamo a leggere Dio che ci parla, la Bibbia è come una lettera di amore che Dio ci ha scritto, è come la lettera che una madre riceve da un figlio che sta lontano, un figlio riceve da sua madre che sta lontano. Sono lettere di amore, sono lettere che dovremmo ascoltare, leggere con uno spirito particolare. Invece a un certo punto fare come se fosse una specie di lettura per cui privilegiamo in un certo qual modo il lettore. Privilegiamo in un certo modo il lettore, se è un buono speaker o non è un buono speaker, vedremo con voi, naturalmente nel caso nostro. Però vedete, questo è quello che fa sinfitra. Perché noi non ascoltiamo più una dichiarazione di amore, noi ascoltiamo una bella frase, un bel pezzo. E purtroppo i nostri cari amici romani, i liturgisti romani, usano molto le forbici, quindi tagliano, fanno il versetto, non viene bello così, ma alla fine a voi che mi interessa. Cioè io mi domando una cosa importante, dopo aver ascoltato quello che lui ha detto, quello che io ho letto, male naturalmente, perché pure quando leggo, ebbene, che ve ne lascio questo? Riflettete a questo. Ora pensate se in certo momento in questo testo ci fosse la ricetta per guarire dal cancro. Pensate a questo. Sareste tutte quante con le orecchie così, per afferrare tutto. Ma voi che ci parla Dio? Poco si interessa, infatti quel signore che arriva davanti a Dio sul posto quello che vuole e se ne è andato. Cioè che qua sta parlando di tutto, nessuno se ne frega niente, capite? Questo è il guaio delle nostre messe, per cui noi prendiamo un po' alla volta, perché la parte nostra specifica di sacerdote, quella lì, tutto questo l'abbiamo provato un po' alla volta. Per cui per secoli, secoli abbiamo letto delle letture in latino, un po' che non capivo tutto un po' di niente, quei pochi che avevano saputo anche il latino lo ascoltavano male, ma pure capivano abbiamo poco a volta abbiamo fatto dimenticare a voi il rapporto con Dio che vi parla. Per cui se domani mattina cominciassimo a dire beh, ogni giorno invece di celebrare la messa facciamo la lettura della Bibbia, cosiddetta liturgia della parola, che è una bella frase da dire, e molta gente si chiede la messa lo guarda di cit, perché si pensa sempre a questo, mai a un rapporto personale. È come dire che uno in un rapporto di amore con un'altra persona sta sempre aspettando che si faccia qualcosa e non gode dello stare insieme. Guardate, vi dico queste cose, non per criticare voi, né per criticare nemmeno noi che pure lo meritiamo, ma lo dico perché noi perdiamo una ricchezza enorme, guardate. Noi perdiamo il supporto della forza del Dio che ci viene attraverso queste parole. Perché se già cominciamo a capire chi ci parla, già questo ci consola. Molte volte io mi rendo conto quante persone sono venute in 40 anni di vita di sacerdote, sono venute da me a dire aiutami, sto passando un 17, come si dice, dammi una mano, dimmi una parola, e voi se ne accorgete che non tenete niente da dire. E che molto spesso anche quando dite una cosa che sarà pure giusta, l'altro non ha nemmeno più le orecchie per ascoltarla. Questo è il dramma. Io ho dovuto vivere nella mia vita la vicinanza con una persona più grossa della vita, quale mi invocava per sapere qualcosa, ma aveva fatto una vita di altri di scombinare per tutta l'esistenza. E quando io gli parlavo, alla fine lui non riusciva più a sedere. E dice, ma io gli voglio bene, lui vuole bene a me, lui cerca da me una parola di vita, io gliela vorrei dare, certo, faccio il meglio per dartela, ma le orecchie sue non te. io faccio carico a noi preti, all'istituzione ecclesiastica, di avermi tappate le orecchie. Per cui, come dice Miani, dice un salmo, tu Signore mi hai bucato l'orecchio, cioè mi hai dato di nuovo per pietà all'ascolto. Noi non abbiamo più l'ascolto. Tanto è vero, vedete che anche nella realtà della nostra società, beh, ancora l'Ottocento si facevano le conferenze, nel senso che si parlava a conversazione, specie nei salotti. Non si fa una corrida. Dopunque voi dite una frase, quello già sta pronto per saltarvi addosso. Per cui oggi come oggi non potete mai assistere a un discorso pacato, piano, in cui si ascoltano le parole. Ricordo con il nostro Papa Ratzinger, quando era cardinale, e lui parlava con un anglicano, e da mondo scolastico qual è lui, e disse, beh, mettiamoci d'accordo, diciamo le frasi così, diciamo le frasi semplici, facciamo una volta gli argomenti, eccetera, eccetera. E questa storia di anni gli ha dato una grande lezione, dice Firenze, e 70 anni di vita di fede mia, dove li mette? Ecco, capite, questo è il punto, non abbiamo perduto il senso del parlare. A voi non importa poco, io vi sono, e invece dovete importarvi molto. Ma non perché io sono grande, piccolo, parlo bene o parlo male, ma perché ogni parola mia porta dietro di sé 70 e più anni di vita, capito? E così la vostra parola, cioè io vi ascolto sempre con grande attenzione. Lo dicevamo prima con l'amico della sagrestia, c'è sta sempre da imparare, perché uno deve ascoltare. E dalla persona che mi sembra più sciocca, più semplice, mi vengono le parole più belle. Io ti per esempio, vedete, che ho fatto tante cose che ho letto nella mia vita, anche troppo forse, e a un certo punto una volta mi sono trovato nella Sila, in mezzo a dei pastori silati, buzzurri della prima e dell'ultima ora, gente che non teneva capacità di fare un pensiero riflesso di quattro frasi, di quattro parole. Però io ho scoperto e ho trovato la più bella preghiera che io mai abbia ascoltato. Il loro rosario di sera, di questi uomini che si mettevano vicino alle loro pecore, come stanno qua, e dicevano, il corifeo diceva Dio ci ha pensato, e tutti quanti dicevano ci ha pensato. Se siete capaci di trovare una vera più bella di questa, ditemi, Dio ci pensa, sì, ci ha pensato. E allora questo è l'ascolto della parola, vedete? Allora quando io vedo questi testi di San Giovanni, sette libri, che ci vogliamo cacciare? E allora io me lo vado a leggere un po', ve lo metto nel testo. Queste parole di Gesù Cristo sono state dette in una situazione particolare, cioè era il giorno della festa della purificazione. Che è questa festa? Antio di Epifane, il re del greco, era entrato nel tempio di Gerusalemme, c'era portato la strada di giovani, cose del genere. Allora, Giuda Maccabeo, quando recupera questo tempio, il suo popolo dice dobbiamo fare una purificazione. Quello che è rimasto nella chiesa, se per caso accade un omicidio in chiesa, cioè si fa dopo la riconsacrazione. Quindi è un giorno nel quale Gesù Cristo sta parlando in un'atmosfera nella quale la gente si domanda, ma santificazione riguarda solo le pietre del tempio? O riguarda qualche uno di noi? Abbiamo bisogno anche noi di ristrutturarci. E se non si capisce questo, tutte queste parole non significano niente. E invece no, Gesù Cristo arriva proprio a dire questo, va a dire state attenti. La domanda che voi state ponendo, che poi è nascosta qui nella traduzione, non si vede, ma in greco si legge bene. E loro domandano, no, non ci tenete in dubbio, sei tu o no il Cristo? Domandi in dubbio, il cretino, che l'hai detto 50 volte, se lo volevo, se lo tenevo. No, loro domandano una cosa molto più importante. Con la tua risurrezione, il fatto che tu risorgi, ci porta presto, o no? Cioè ci risveglieremo nella nostra anima. E che sarà un'altra proposizione, cioè, vabbè, ma questa è una cosa astratta, che ci interessa a noi queste belle frasi. Pensate alle persone che avete perduto. Pensate a tutto il mondo che non avete potuto guadagnare. Pensate ai fallimenti della vostra esistenza. Pensate a tutto ciò che non siete capaci di superare, perché ognuno di noi si porta una cattiveria di fondo, la sua buona fede. Non sto cioè, ha bisogno di una purificazione, ha bisogno di una resurrezione, cioè di una ricreazione, di essere completamente nuovo, perché altrimenti non verrà mai niente. Chi è daltonico, vedete, vedi rosso per verde. E come glielo dimostrate? C'è una l'umiltà di capire che è daltonico. Quello di casa è quello del verde, ma come non lo vedi, quello del verde, viene rosso invece. Ecco, una fede di molte persone che diventano eroi nella loro vita. Io conosco tanta gente che vive in una forma di eroismo, soffrono, bezzoconi, fino dentro le ossa, appartenendo a quella categoria che va a denunciare Paolo, vedete, perché siamo donne, chi è donne che non andranno ad attaccare. Questi bezzoconi che fanno? Si sentono anche matti, li vivono sofferenti. Ma chi ce lo vede a dire sofferenza? La loro testa dura, la loro incapacità di andare oltre, di risorgere. Perché domandate una cosa, la voce della risorgere di Gesù Cristo. Ma no che 2000 anni fa per risorgere, non costa niente, perché si va bene, d'accordo. Ma voi che risorgete mai? Ma voi siete capaci di entrare nella morte e uscire in un'altra maniera? Oppure secondo voi ormai state nella vita, state nella sicurezza, avete tutti i giudizi fatti bene, tutto avete valutato, quindi voi siete giusti. E San Paolo quello dice, la giustizia umana è falsità. Ecco qual è la domanda che si pongono i giudei. E lui risponde, sì, è vero, io vi risveglio e vi do la vita eterna. Che non è la vita di Dio, la vita eterna. Poi dice una seconda frase, ancora più pesante. E poiché io sono Dio, non vi sveglio solo la vostra anima, ma vi do la mia divinità. Perciò reagiscono male i giudei. E le mie opere ve lo dimostrano, loro le opere, perché hanno lui divina, in altra maniera che hanno invocato il cristianesimo. E andiamo sempre a cacci di fatti strani, là è apparsa una volta di mondo, e lì una vista da una parvenza. E nessuno pensa a questo miracolo, questo è l'unico miracolo. Che questa è una fantasia, se ne è una pazzaria ovunque. Ma voi vedete dopo che a 77 anni mi mette a giocare con un po' di manipolismo. E voi vedete qua tutti i belli lì e cosa mangiare un po' di pane e nemmeno il vino che non lo sono io. O questo è il miracolo. Cioè la divinità che entra dentro di noi. Capite quante cose San Paolo e San Giovanni ci hanno detto a questo pezzo? Le tre parole che abbiamo ascoltato. Vedete, il miracolismo di oggi ci ha fatto perdere di vista le cose essenziali del cristianesimo. E quindi noi teniamo anche una deviazione mentale. Sapete quale? Oggi lo vediamo, oggi c'è un grande segno dei tempi della Chiesa e spero che quelle teste lunghe che molto spesso si comandano la riescano a capire come una parola di Dio. Che ce ne porti i giudizi se tizio in un modo o se proprio in un altro? Lasciamo da parte del manco dell'omosessualità, della transessualità, la pedofilia, domandiamoci una cosa sola, ma noi abbiamo rispetto per gli altri o no? Voi per me siete figli di Dio o no? Voi per me siete anime immortali o no? Domandatelo, voi avete i vostri figli a casa, i vostri coniugi, i vostri parenti. Questi cristianesimi. E mentre noi facevamo i discorsi che c'è tutta la morale della Chiesa si fa solo nei pantaloni, e invece di fare questo avessimo capito un poco la parola di Dio, del venire che Dio dalla Rivoluzione francese, che parlava di libertà, di fratellanza, di eguaglianza, avessimo riportato nella nostra coscienza, oggi forse avremmo un cuore più preparato non a fare il peccato, a non fare il peccato di sesso, no, ma a rispettare quella persona che abbiamo di fronte. Rispetto che non c'è assolutamente. Rispetto che non c'è. Perché noi abbiamo pensato troppo alle cose inutili, troppo alle cose dell'etica sociale, troppo guardiamo gli istituti sociali e poco guardiamo il rispetto delle persone. Che pure l'essenza, vedete, perché Gesù Cristo, e questo è il testo di oggi, ci dice, io vi ho ristrutturato come anime con la mia risurrezione, io vi ho offerto la divinità con la mia eucaristia. Voi siete una cosa divina. E io mi dedico, io dico sempre, quando noi ci inginocchiamo davanti al Santissimo, a piedi lo possiamo fare la solenne presenza del sacramento, i giorni di santo, non entriamo mai staccato là che non la guardo, ma entriamo in mezzo alla chiesa. Per modo che se l'Eucaristia come sta qua ora, sta fra me e voi, quando io mi inginocchio davanti a lei, mi inginocchio davanti a voi, perché voi siete il corpo di Cristo, e voi mi inginocchiate davanti a me, perché io sono il corpo di Cristo, sì che se riuscissimo a capire questo, dopo, quando usciamo fuori, non potete far violenza alla mia esistenza, non potete farmi male, perché io sono figlio di Dio. Ecco, tutto questo mistero, il mistero che oggi la Chiesa ci vuole suggerire attraverso questo passo, sforbiciato purtroppo. Ecco, riflettete un po', perché noi perdiamo, io ho detto, una ricchezza enorme, perdiamo una ricchezza meravigliosa, perdiamo la nostra stessa dignità. Qua uno perché vince un giro d'Italia diventa un grande uomo, un altro perché ha vinto la Coppa dei Campioni, Madonna mia, facciamo una cosa terribile e facciamo spaudere della situazione, è chiaro. E invece siamo una cosa veramente bella, guardate. E se voi riuscite a trapportare nelle persone la sua anima, anche i vostri nemici diventano una cosa da guardare con carità e con amore. Perciò si dice, ama il tuo nemico. Non quella faccia di disgraziato perché se non aveva ammazzato un figlio. No, la sua anima martoriata, la sua anima percossa, la sua anima violentata dal suo stesso male. Allora lo fa una pena enorme. È come se voi nella persona, in un boss mafioso che ha ammazzato 100 persone, improvvisamente vedendo la sua anima vi accorgete come un bambino avvilito. Come un piccolo bambino che è stato ammazziato, che è stato torturato, e allora mi viene la voce in braccio a me. Questa è la carità cristiana, questo è il perdono degli amore pagliacciati che sento molto spesso in televisione, ma lei perdona a Tito, ma che ti ha perdonato? Ma che ti devo perdonare? Quanta ipocrisia, quanta falsità io sento in quelle domande e in quelle risposte. Ma dove c'è invece una risposta, quello che noi dovremmo come cristiani sempre tenere? Per cui Gesù disse amare il vostro nemico, ma non perché siete nemico, ma perché povero, scusate l'espressione, una povera anima distrutta. E allora ogni volta che uno si accorge che l'altro sta proprio male, gli passa la volta di giudicarlo, che si accorge che quando va a giudicare che sia un povero uomo, a quel punto ha il sacrosanto dovere di mettersi sulle due spalle e di portarlo a casa, perché il nostro Signore ci aspetta tutti quanti. Ecco, proviamo a riflettere queste cose. Io vorrei solamente che ci dicessimo un po' di gioia, ognuno di noi. Purtroppo, come se siamo stati educati, pensiamo solamente al peccato, contro peccato, le lucane, le cose, e non guardiamo mai la